mi domandavo il peso che ha la dottrina del Tempio cattolico nel bloccare proprio questa necessità della vita di ascolto e in questi giorni, da una decina di giorni, c'è stato un magnifico incontro su Panica, per eccellenza di un rabbino, naturalmente della Chiesa cattolica, di induisti, buddisti, Islam. E al termine si è parlato dell'incontro ad Assisi e è stato molto indicativo il commento del rabbino. Il rabbino ha detto: siamo tutti felici, andremo a lì, però dobbiamo dirlo chiaramente, ci sentiamo come quel vicino di casa che viene invitato dal suo vicino alla sua festa di compleanno e lui, per buoni rapporti e gentilezza, va lì, però festeggia il suo compleanno, la sua torta è in casa sua. In effetti, quando il pontefice dice che fuori di Cristo, non di Gesù, fuori di Cristo non c'è salvezza, giustamente il rabbino dice: già ha detto tutto, qual è la sua onestà nel dialogo? E questo è un dato. Ma stavo pensando all'opposizione sempre del Tempio cattolico a tutte le leggi della natura. Alla metà del Settecento, quando i naturisti come li conosciamo oggi iniziarono a venire, e si contrappose Linneo, lo svedese cristianissimo, ora potremmo dire fondamentalista, Cristiano Linneo tirò fuori la classificazione, come classificare tutto, partendo dal concetto che, essendo tutto voluto da Dio, tutto era strettamente in quei termini. In Francia c'era Buffon, un naturista che osservava la vita e che vedeva questa potenza che si esprime nella differenziazione. Questi problemi non sono problemi antichi, restano tuttora. Sempre in questi giorni, leggendo il Time sul web, il Time rivista, non il Time di Londra, quindi quello americano, è venuto fuori, ci sono stati due casi che mi hanno chiesto, uno sulla pena di morte, subito dopo l'esecuzione di quel innocente, perché sei dei testimoni, tra cui l'assassino che poi si è confessato, ha confessato di essere stato lui l'assassino, però è stato giustamente giustiziato, perché il processo era stato fatto corretto, era corretto il processo. Il fatto che fosse venuto fuori che testimoni erano stati forzati, che uno dei testimoni era l'assassino che ha confermato, però la giustizia l'aveva fatto. A questo proposito è venuto fuori un discorso con uno dei giudici dell'alta corte, l'unico cattolico, il quale ha detto, appunto perché interrogato su questo problema, che in America c'è ancora la pena di morte, e lui ha detto che se la Chiesa cattolica si fosse decisamente opposta alla pena di morte, cosa che non ha mai fatto, lui si sarebbe dimesso, perché guarda caso negli Stati Uniti, anche questo è nel Time, se il 62% della popolazione è in favore della pena di morte, questa percentuale sale al 68% tra i cattolici. E allora viene fuori l'ipocrisia, perché un certo Giovanni Paolo II, a questo proposito, ha scritto una lettera sulla pena di morte, dove dice che ai giorni d'oggi è estremamente improbabile, è eccezionale che uno Stato debba arrivare a comminare la pena di morte. Io non capisco questa posizione, che è ancora ufficialmente, cioè la Chiesa è ancora governata dalla superstizione.
Rispondo subito, così dopo intanto voi pensate all'intervento. Allora, prima questo del discorso di Linneo, del coso, è giustissimo quella, allora la discussione l'ho avuta proprio perché c'era quella concezione della natura come stabilita, già fissata, quello l'ho detto appunto, poi sono cose note, cioè proprio la concezione che tutto era fissato e determinato, per cui lo scienziato doveva ricercare ciò che era stato fatto. E oggi la posizione sono proprio completamente diverse, quindi proprio perché c'è la visione della perfezione in divenire, e anche giustificata, cioè perché crede in Dio, la ricchezza della vita è tale che solo dopo molto tempo, perché noi diciamo che la perfezione è eterna, cioè è compiuta perfettamente, ma nella creazione è successiva, per cui il compimento è alla fine. Allora il concetto di natura è completamente cambiato, proprio stravolto. La perfezione non è l'inizio, ma è alla fine. E su questo io credo che oggi, almeno dal punto di vista del principio, non ci sono difficoltà. Le difficoltà ci sono ancora nella nostra cultura, cioè nel nostro modo di vedere le cose. Noi utilizziamo ancora il concetto di leggi di natura nel senso antico e non nel senso attuale. Perché la legge di natura è la legge dello sviluppo del processo attraverso la complessità, attraverso la connessione di molti componenti che consentono il fiorire di qualità nuove, quindi è completamente diverso. Riguardo alla questione della pena di morte sono veramente d'accordo con te, ma anche al Consiglio furono i vescovi americani che posero la difficoltà di introdurre l'affermazione assoluta. C'è un'affermazione di consiglio, un'affermazione di principio, ma non c'è quella forma radicale che invece oggi dobbiamo diffondere. ma dobbiamo diffonderlo noi, perché non dovete pensare che possa venire dall'alto. Realmente in questo senso, l'ha detto anche il Papa l'altro giorno a Friburgo, la Chiesa siamo noi, siamo questi, tutti cristiani, quindi diffondiamo questa sensibilità così che un giorno diventi principio, diventi legge anche di quegli stati che ancora pongono la resistenza, questi sono molti ancora gli stati. Bene, allora chi c'è? Allora, sì.
La prima era sul solo in Cristo.
Ah no, ah sì, ecco, vieni. No, questo è vero, panica in questo senso, avevo risolto il problema, sì, intendendo questo, va bene, io credo che di per sé la soluzione di panica sia un po' forzata, perché il termine Cristo ha un senso particolare, allora è quello di dire che la parola eterna, che lo Spirito opera ovunque, questo è affermato già nel Concilio e anche nei documenti attuali. Quindi c'è il problema, la salvezza è ovunque, per quello che dobbiamo accogliere i doni, non sono tutte le stesse cose, ciascuno ha delle caratteristiche particolari. Allora riconosciamole, accogliamole e camminiamo insieme. Pronto, ecco qua. Grazie.
Grazie delle sue parole. Il futuro della nostra vita è certamente il pluralismo religioso, come lei ha magistralmente spiegato. E il punto è, ed è questo che dipende da noi, se avverrà in poco tempo o in molto tempo. E questo è il punto. E detto in punta di piedi, come abbiamo capito, credo che il Magistero sia un po' perplesso a questo riguardo, e per esempio una confusione che ho capito che spesso si fa a livello alto è di confondere il pluralismo religioso, proprio come lei ce l'ha ben spiegato, con la parola, che vuol dire altro, con la parola relativismo, che invece credo che non c'entri niente. Vuole commentare su questa differenza tra relativismo e pluralismo religioso.
Sì, questo termine del relativismo è molto utilizzato anche dal Papa, da Benedetto XVI, perché uno dei timori che ha un certo fondamento, ma cosa vuol dire relativismo di per sé? Vuol dire che tutto è indifferente, cioè che qualsiasi posizione è ammissibile purché venga sostenuta da qualcuno, e quindi che non c'è un principio superiore. Questo in realtà in alcuni ambiti si sta diffondendo. Vediate per esempio il positivismo giuridico, che io credo che sia uno dei rischi gravi della democrazia, di ogni forma di democrazia, cioè nel pensare che la legge vale quando è fissata, quando è stabilita, come adesso ha richiamato la pena di morte, questo che è stato condannato, perché il processo ha seguito le regole formali e quindi deve essere, è così, il ritenere che una legge vale perché è stata stabilita secondo le regole. E in tale modo, per esempio, una maggioranza può imporre anche le cose ingiuste perché non ha un criterio superiore, se non quello formale. Allora, in questo senso c'è un relativismo formale, cioè che è legato alla forma. Allora, cioè che di per sé, quindi, non ci sono criteri superiori a ciò che le creature, che gli uomini stabiliscono. E in questo senso io credo che il relativismo sia un rischio grave, ma il pluralismo non vuol dire che tutto è uguale. Pluralismo vuol dire che ciascuna esperienza, in questo caso religiosa, ma anche di altro tipo, quando è autentica, cioè quando segue le leggi della vita, perché la vita ha delle leggi, sono interne, non sempre noi le conosciamo, non sempre le abbiamo potute ancora determinare, Allora qui questo richiede l'ascolto reciproco, la ricerca, la riflessione, ma quando ogni esperienza, quando è autentica, contiene degli elementi di verità, di giustizia, di bene da individuare, e quindi attraverso il confronto. Allora il pluralismo non vuol dire relativismo, vuol dire, come ho accennato prima, la relatività della propria posizione, cioè la consapevolezza che noi siamo incompiuti, che noi siamo imperfetti, che non siamo autosufficienti oggi. Ieri era sufficiente per vivere come ieri, ma oggi dobbiamo individuare le altre componenti che noi non abbiamo e che altri ci possono offrire, come noi dobbiamo essere disposti ad offrire le nostre esperienze, le nostre ricchezze. Quindi altro è la relatività delle situazioni, altro è il relativismo. Credo sia chiaro questo discorso. Vabbè. Allora, sì, avviatevi intanto. Scusi, sì.
Sulla natura vorrei dire... Appunto, tu hai detto che in passato si percepiva la natura come qualcosa di già compiuto e invece oggi abbiamo capito che è in divenire, è un cammino da compiere. E direi certamente così, però direi anche che per fortuna come minoranza qualcuno lo ha capito anche nella storia, lo ha espresso, ma è rimasto così. Per citare soltanto alle origini, il discorso di Eraclito, che tutto scorre, è dire la natura è in cammino e non è compiuta. Quindi qualcuno lo aveva capito, quindi forse si poteva anche capire prima. Ma detto questo, quello che mi interessa sottolineare è che io credo, una cosa che non credo, non mi pare abbastanza sottolineata e penso che lo sarebbe molto importante anche poi nella vita pratica, sociale e politica, il fatto che l'appello alla legge di natura che certe volte si fa, per esempio oggi c'è il discorso del testamento biologico, queste cose qui, no, la legge di natura va contro la legge di natura, ma la legge di natura non può costituire un punto di riferimento, perché l'essere umano ha sempre modificato le leggi di natura, eppure non è considerato cose immorali. Per esempio, per fare l'esempio più banale, noi siamo qui dentro una struttura che non è naturale, è artificiale, siamo tutti vestiti quando la natura ci mette al mondo nudi, però noi ci vestiamo, abbiamo creato i vestiti, cioè abbiamo modificato quelle che la legge di natura fa. Ma per arrivare invece a un esempio molto più significativo, prendiamo i trapianti d'organo. Non c'è niente, ma niente di più innaturale dei trapianti d'organo. A un organismo che ha lo stesso DNA in tutte le cellule, viene immesso un organo con DNA diversi, cioè più contro natura proprio. Eppure è considerato dal punto di vista morale una cosa positiva, perché permette allungare la vita. Quindi io non voglio dire né contro niente, dico soltanto, mi pare che dovrebbe essere sottolineato meglio a tutti i livelli, che appellarsi alla legge naturale per dire non si può infrangere la legge naturale è assolutamente insensato, perché dove fa comodo si infrange come. Ecco, quindi semplicemente non costituisce elemento di confronto. Ecco, se questo lo applichiamo a certi discorsi politici, noi possiamo anche capire che variazioni potrebbero essere.
Sì, posso aggiungere una cosa? Vieni intanto, poi dopo ti devo dire una cosa, perché l'altro giorno mi hai parlato di te. Allora, no, voglio solo accennare a questo proposito, perché adesso l'esempio che hai portato delle leggi di natura riguarda qualcosa di accidentale, di esteriore, anzi, perché però prima non veniva riconosciuto. Quando cominciarono a fare le operazioni chirurgiche, nello Stato Pontificio erano proibite, e i nomi della legge di natura, perché non c'era tra l'altro allora l'anestesia, per cui era realmente una sofferenza enorme per le forme di appendicite, le operazioni di appendicite che facevano. Nello Stato Pontificio noi i romani andavano a Venezia a fare, perché era fuori dello Stato Pontificio, perché era già una cosa che faceva soffrire enormemente, quindi per sé era, però erano convinte perché era intervenire nella natura in un modo profondo. Vedi che c'era appunto questo modo di concepire. Ma però c'è un punto in cui, cioè, dobbiamo tenere presente che di per sé la vita nel suo sviluppo ha dei canali orientativi di processo, cioè che non tutto è positivo in ordine allo sviluppo della vita. Ora, individuare queste leggi è fondamentale, che non sono le leggi di natura nel senso che fanno restare le cose come erano all'inizio, certo, o che le riconducono come erano all'inizio, perché questa era la concezione sbagliata, cioè ritornare come si era, ma è consentire di diventare quello che ancora non si è. Ma per diventare occorre seguire determinati orientamenti di vita, cioè non tutto è positivo in ordine al processo. Per dirlo nel piano della morale, cioè l'amore sviluppa la vita, l'odio lo blocca. Individuare quali sono le dinamiche che favoriscono la vita è necessario. Non so se è chiaro questo discorso. Allora.
Avete sentito che Don Carlo mi dà del tu, perché ci siamo conosciuti, abbiamo vissuto insieme, tra parentesi, perché non lo sa, abbiamo fatto il liceo a Fano dal 45-48, immediato dopo guerra, una cosa, quindi abbiamo gli stessi maestri in quel periodo. Poi forse
ci siamo contati una settimana, 10 giorni fa, per il 60° dei nostri compagni.
Ah, ecco, sì, del liceo, sì, i nostri compagni. Alcuni sono scomparsi, eccetera, sì, facevamo le riunioni. Detto questo, insomma, mi sembra che ha detto molto bene sul relativismo, che non è pluralismo. Mi viene in mente, sulla scia di quello che hai detto, io sono stato in Giappone tanti anni, insieme anche agli erbiti, sono alcuni erbiti qua. E allora questo Nittere conosce anche il coso giapponese, il discorso è, io ho incontrato il buddismo, ho incontrato lo shintoismo, io andavo missionario, no? Andate, predicate, eccetera, entusiasmo, cose belle che non rinnego, la gioventù aveva questo entusiasmo e ho accettato, poi una certa evoluzione c'è stata, no? Il divenire, nel buddismo c'è la parola mujo vuol dire la impermanenza, poi c'è anche muga, il non io, che non vuol dire nega la personalità, ma è la relazionalità, direi, il posto del relativismo, relazionalità. Siamo interdipendenti, interrelazione, allora cambia tutto il concetto della convivenza. Io ti faccio tanti auguri, Don Carlo, perché abbiamo superato gli 80 anni tutti e due, no? Siamo in stessa età, incontrarci qui, insomma, oggi non c'è Agnese, mia moglie fa male in ginocchio, ti saluta. Saluto a tutti. Comunque la vita, vede come cambia, è positivo, perché il futuro dobbiamo costruirlo noi. Questa convivenza tra le religioni, convivenza pacifica, è un sogno proprio, che non vuol dire tutto è uguale, no, è scambiarci i doni, ecco, così. Ciao.
Oh, hanno parlato 80 anni qua, non fa una gara, c'è anche più. Comunque, io devo dire che, insomma, devo fare una confessione pubblica, sembra che sia una grossa tradizione, insomma, tornare alla confessione pubblica, ma comunque volevo dire che io sto vivendo un problema interculturale con la Chiesa ufficiale, ce l'ho in casa, ce l'ho dentro e devo dire che mi fa soffrire terribilmente, perché un povero cristiano può essere ridotto a chiedersi: ma sto Vangelo che leggiamo, ma perché a me dà certo tipo di indicazioni, di scelte, di opzioni nella vita, e a questa classe dirigente ufficiale della Chiesa gli dà proprio categorie diverse? Ma com'è possibile questa situazione, insomma, no? Ecco, allora, questo tipo di preoccupazione che mi porto dentro...
Che risposta hai dato a questo? Che
risposta? Il professore, capito? Che era subito la risposta. No, volevo dire che ho fatto un sogno. Noi abbiamo una casa a Spello che c'ha una terrazza dalla quale, quando il tempo è chiaro, si vede Santa Maria degli Angeli. E devo dire che è vero, il Subasio c'ha un fascino, particolare, profondo, insomma. Allora, ho sognato che a un certo punto, siccome questa, non so se è cattedrale, insomma, com'è, questa Santa Maria
Basilica.
Sta Santa Maria degli Angeli mi ha sempre fatto pena, ma perché mi fa pena, non so se è barocco, insomma, mi fa pena quello stile là, insomma, no? Dentro Santa Maria degli Angeli c'è la Porziuncola. E che è sta Porziuncola? È la cavannetta in cui si incontrava Francesco e i suoi compagni, grosso modo. E allora il sogno quale stanno? Che questa basilica evapori, vada in cielo, vada dove pare, ma insomma vada fra le nuvole e resti la Porziuncola. Veramente l'assicuro, ho passato 2 mesi e adesso a Spello ci abbiamo un orto. Ho sentito tutta la promozione di natura, io ho sentito veramente tutta la bellezza del poter dialogare col nocciolo, col fico, con la mela, con l'uva, con la vite, poter colloquiare, ecco, con i fiori. Vi assicuro che non ho mai avuto una specie di... Mi sono trovato a dire: senti, ma come stai stamattina? A un fiore! A proposito della cura. A proposito della cura. Comunque, alla fine qual è? Che sto sentendo sempre di più che è la Porziuncola, cioè è volersi bene, è cercare di fare qualcosa per qualcuno. È questo il senso profondo della vita che a mano mi sembra di recepire con difficoltà. C'è Franca che è testimone della mia così. Però certo, il senso vero della vita sta in quello che riusciamo a donare.
Sì. Allora stai lì a tentare, sì. Sì. Va bene. Ci metti in casa.
Allora.
Ci metti vicino, se non succede, se non succede.
Allora, io volevo dire.
Forte.
A proposito di strutture e comportamenti. Noi non riusciamo ad avere i comportamenti se non c'è la struttura. ma se noi non cominciamo i comportamenti, ecco, la struttura non si crea.
Ecco.
Io penso a questo proposito come a quelle strade a greggio di montagna che si sono create perché molte persone ci sono passate. Però penso anche a una esperienza all'inverso. Andando in montagna o in campagna, spesso trovo che i sentieri che avevo percorso si sono chiusi. Quindi non c'è solo da andare avanti, ma anche da non perdere le strade già acquistate. Questa è una. Un'altra cosa, quella che mi mette più, offrire i nostri doni, noi come i cristiani cattolici. Io penso che una grande difficoltà nell'offrire i nostri doni sia il fatto che necessariamente la nostra dottrina è nata in un tempo, in una cultura, quando c'era una certa filosofia, che l'ha inglobata. D'altra parte nulla si può esprimere, neanche la fede, neanche il messaggio, se non all'interno di una cultura. Perché... Allora, poi, questa cultura che è stata utile perché era l'espressione del momento, poi però ha irrigidito. Questo è un problema gravissimo,
sì, esatto, molto grave.
Perché intanto c'è modo di offrire ai già cattolici in un modo adeguato ad oggi e non a, ma poi anche agli altri popoli, alle altre culture, come gli diamo il nostro messaggio, la nostra esperienza, irrigidendoci. Cioè io penso, non so, una cosa, Matteo Ricci ci aveva provato,
sì, sì.
Giù via. E altri.
Grazie.
Ecco.